Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti a Summer Time. Sono le 7:47. Vi accompagno come ogni mattina fino alle 10 tra notizie, approfondimenti, interviste e naturalmente le vostre voci al microfono aperto. Questa mattina voliamo a Washington per svelare il retroscena di un appuntamento internazionale in cui in Italia si parla pochissimo, è un vertice contro il cosiddetto terrorismo rosso e l'antifascismo organizzato dall'amministrazione Trump. Cercheremo di capire che cosa c'è dietro e soprattutto perché il governo Meloni ha deciso di inviare un suo sottosegretario. Poi ci sposteremo a Genova perché, come avete sentito dal giornale radio, oggi è il giorno della verità per la strage del ponte Morandi. È attesa infatti la sentenza di primo grado per il crollo che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone. E poi commenteremo la sentenza definitiva della Cassazione sull'omicidio di Saman Abbas. Dalle 9 poi spazio a voi col microfono aperto in cui parleremo di legge elettorale, ma soprattutto in questa fase delle opposizioni. Cosa manca davvero al cosiddetto campo largo per essere pronto a governare il paese in caso di elezioni anticipate? Voi pensateci, che ne riparliamo più tardi. Poi verso la fine della puntata parleremo ancora di un altro tema, brevemente, l'Odissea di Christopher Nolan, che oggi arriva al cinema. Io intanto, come ogni mattina, parto dalle prime pagine dei giornali di oggi. Partiamo questa mattina dal Corriere della Sera. Oggi mi concentrerò parecchio sulla legge elettorale, su quello che è accaduto in questi giorni. Alla Camera, il Corriere titola «Legge elettorale, Meloni va avanti, sia premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari». Altra spaccatura nella maggioranza sulle preferenze con Fratelli d'Italia che vota con i vannacciani contro Lega e Forza Italia, ma la Premier tira dritto, Schlein e crisi di governo, surreale che Meloni vada avanti. Allora, sul Corriere della Sera leggerei con voi a pagina 2 e 3 quanto accaduto appunto in questi giorni. Fabrizio Caccia e Paola Di Caro scrivono: Giorgia Meloni è ancora furiosa per il voto di mercoledì, ma sulla scelta di non mollare non mostra dubbi. E così, rispetto alla domanda che tutti si fanno se andrà avanti, lei risponde sì e chiude il discorso. Il voto finale della Camera sulla riforma della legge elettorale, il cosiddetto stabilicum, in prima lettura, è atteso oggi in mattinata, sempre a scrutinio segreto, come per l'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia di 2 giorni fa, che ha visto la maggioranza soccombere per un voto. Stavolta però i franchi tiratori del centrodestra dovrebbero pigiare il tasto giusto. Ieri è stato un altro giorno lunghissimo. L'Aula ha concluso solo a tarda sera l'esame degli oltre 200 emendamenti e dei relativi 29 ordini del giorno e la maggioranza si è spaccata di nuovo sulle preferenze, ma questa volta a scena aperta. Fratelli d'Italia, infatti, insieme a noi moderati, ha dato indicazione chiara di votare a favore dell'emendamento di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, mentre Lega e Forza Italia si sono schierati contro. La proposta a prima firma del deputato di Futuro Nazionale, Edoardo Ziello, è stata così bocciata. Un nuovo caso a meno di 24 ore, scrivono Fabrizio Caccia e Paola Di Caro. Sono giorni confusi. La tensione tra i partiti è al diapason. La segretaria Dem, Elly Schlein, ha detto che Giorgia Meloni, pur di difendere il suo potere, era pronta a sacrificare le altre donne. Così è stata punita un'altra arroganza. L'emendamento sulle preferenze cancellava infatti completamente la parità di genere anche nei capilista, dice Elly Schlein. Accanto, a pagina 3, c'è, diciamo, il day after tra alleati e un tutti contro tutti. Questo è il titolo del pezzo di Simone Canettieri. Gravissimo, inizia così questo articolo. Ma come si fa? Giorgia è piena di amarezza. Voci dal gabinetto di guerra di Fratelli d'Italia che, senza svolazzi letterari, si trova proprio nei bagni di Montecitorio riservati ai deputati. Francesco Lollobrigida, Giovanni Donzelli e Galeazzo Bignami, insomma queste sono le voci che si sentivano da questo bagno che riporta appunto questo giornalista Simone Canettieri, E scrive: il capannello poi si sposterà nel corridoio. Il ministro dell'agricoltura, nonché cacciatore di franchi tiratori per la riserva di Palazzo Chigi, dice che la presenza in aula di esponenti leghisti del governo che non hanno votato l'emendamento è grave, al di là dei tanti irresponsabili e vigliacchetti che hanno votato le spalle. Lollobrigida aggiunge che questa storia racconta un problema degli alleati, prosegue questo pezzo, divisi al loro interno nel caso della Lega tra il Partito del Nord e i salviniani. E per Forza Italia il dualismo attraversa l'anima vicina ad Antonio Tajani e l'altra a lui ostile, tanto da creare anche una chat segreta di coordinamento per il no, come svelato dal Corriere. A proposito di questa ricerca dei franchi tiratori che appunto hanno affossato l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, a pagina 4 sempre del Corriere c'è un pezzo di Alessandra Arachi che si intitola «Il costo dei franchi tiratori a quota 50, il peso della rivolta delle deputate, l'alternanza di genere a rischio, dalla Chiesa di Forza Italia, scelta segreta, ma non sono un soldatino». La domanda, scrive Alessandra Arachi, è: erano tutte donne? I traditori sono diventati 50, ieri ne erano stati contati 31, e a considerare che così tante siano state solo le donne non torna. Le analisi del voto in controluce individuano 10 franchi tiratori in Fratelli d'Italia, 20 di Forza Italia e 10 della Lega. A questo proposito io andrei sulla Stampa che titola «Voto, la sfida di Meloni, legge elettorale, oggi la Camera decide, la premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede». C'è un pezzo di Ilario Rombardo a pagina 3 che svela, diciamo, il retroscena di quanto accaduto, e si parla di nuovo di Francesco Lollobrigida. Ieri Francesco Lollobrigida, ex cognato della premier, ministro dell'agricoltura, uomo delle trattative di Fratelli d'Italia, ha attraversato in lungo e in largo i corridoi della Camera e il transatlantico, fisso a confabulare come ai tempi in cui gestiva il partito da capogruppo, smanioso di scoprire chi sono i 35 franchi tiratori che hanno affossato la modifica su cui la premier aveva messo la faccia. Poco dopo è lui a spiegare, a margine di un incontro con Confagricoltura, che la frattura potrà essere sopportabile fino a un certo punto. Certo, non è motivo di crisi un emendamento alla legge elettorale saltato, ma se non saremo più in grado di portare avanti il nostro programma, allora sì che ci sottoporremo prima del tempo al volere degli elettori. Chi vigliaccamente ha nascosto la mano, usando il voto segreto, dice Lollobrigida, qualcuno anche nel centrodestra che per tenersi la poltrona non vuole dichiarare quello che vota. Una vergogna. Si vive con l'ansia l'attesa di questa mattina. Quel che è diventato certo da 2 giorni è che la crisi di governo non è più un tabù. La prova di forza interna alla sua stessa maggioranza ha svelato una debolezza della premier, e con l'economia che arranca, ragionano a Palazzo Chigi, pochi soldi e poche idee da mettere a terra, non sarà facile andare avanti ancora per un anno. Meloni però desidera più di ogni altra cosa raggiungere il record di governo più longevo della storia, il 4 settembre, tanto che nel partito hanno iniziato a lavorare a una festa che celebri questo traguardo il giorno dopo, il 5. Da quel momento in poi comincerà il conto alla rovescia. Alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia, citati da questo pezzo di Ilario Lombardo, si dicono abbastanza certi che Meloni aprirà la crisi a gennaio, e in autunno Meloni misurerà le reali intenzioni dei suoi 2 principali avversari o competitor d'area, Roberto Vannacci e Marina Berlusconi, colei che la premier considera tra i registi del partito del pareggio, l'ampia coalizione di chi punta a una maggioranza alternativa ai 2 poli in Parlamento dopo il voto. Passerei a domani, perché domani titola Meloni nel bunker ma tira dritto sulla legge truffa, altra lite a destra. Vi segnalo un articolo di Daniela Preziosi a pagina 3, che tra l'altro sentiremo più tardi nello spazio del microfono aperto, proprio su questo tema ed è il campo largo. Il campo largo riprende fiato, titola questo pezzo, da ora è vietato sbagliare, i guai della destra ricompattano le opposizioni dopo il flop di Napoli e i malumori su Putin, Schlein e Conte, siamo pronti in ogni momento, voto ai fuorisede, il sì è bipartisan. Daniela Preziosi scrive: da qualche giorno in pentola bolle qualcosa di più, del palco di Padova previsto per il 15 luglio ormai non parla più nessuno, quello di Napoli è stato un passo falso che ha reso consapevoli tutti di un fatto, ormai è vietato improvvisare e rischiare figuracce. A proposito del campo largo, vi segnalo una intervista su Repubblica proprio a Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, a pagina 3. Elly Schlein, vi leggo proprio un breve estratto da questa intervista fatta da Giovanna Vitale. Pare che Fratelli d'Italia voglia insistere, dice Vitale, varare al Senato le preferenze e porre la fiducia a Montecitorio. È una sgrammaticatura istituzionale? Elly Schlein dice: si dovrebbero fermare, di fronte a un tale disastro la Premier ha un'unica ossessione, quella per il potere e come conservarlo per puntare al Quirinale. Ma gli italiani chi ci pensa? Ci penseremo noi. E allora Giovanna Vitale le chiede: e come però? Non avete ancora una coalizione, né un programma, né un leader, non siete in ritardo? E lei risponde: sono 3 anni che facciamo proposte unitarie in Parlamento sui bisogni concreti dei cittadini, salario minimo, congedo paritario, politiche industriali per far ripartire la crescita e ridurre le bollette su sanità, trasporto pubblico locale, scuola, ricerca e università, che loro hanno tagliato facendo finire nella palude le nostre proposte senza neanche avere il coraggio di votare contro. Si sa già cosa faremo appena vinceremo le elezioni. I tasselli per il futuro alternativo dell'Italia li abbiamo messi. Tra l'altro io vi cito anche sul Fatto Quotidiano questa volta un articolo, tra l'altro il Fatto Quotidiano, che titola Meloni azzoppata insegue Vannacci, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera. A pagina 3 c'è un articolo che si intitola Centrosinistra ritrovata l'unità, Conte accelera e chiede subito un tavolo su primarie e programma. Vi leggo veramente un piccolo estratto. Ieri Conte ha anche fatto sapere di essere pronto a confrontarsi con le altre forze del centrosinistra su programma e leader, magari già dalla settimana prossima, avrebbe detto. Un altro intervento da aspirante capocordata che ha fretta di dettare l'agenda. Il tavolo sul programma è ciò che in molti nel PD hanno evocato per non fare le primarie, mentre quello per scegliere il candidato premier è esattamente ciò che Schlein non vuole. Teme la trappola, soprattutto dentro il PD. E questo a pagina 3 del Fatto Quotidiano, Luca De Carolis e Wanda Marra. Volevo citarvi ancora un pezzo, un paio di pezzi in realtà, ma vediamo che cosa riusciamo a fare con il nostro tempo a disposizione. Torno sulla Stampa perché c'è a pagina 3 un pezzo di... No, scusate, sì. Sì, non era questo quello che avevo in mente, non è vero. Scusate, ci ritornerò più tardi. Quello che invece volevo citarvi era il titolo del manifesto, semplicemente il governo al contrario. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla Premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Quella di stamattina è stata una rassegna monografica, me ne rendo conto, ma ha tutto un senso, perché poi più tardi parleremo proprio di questo nello spazio dedicato al microfono aperto. Ci sentiamo tra pochissimo dopo lo spazio pubblicitario.